Passarono i giorni del lutto. Io mi consolavo concentrando le mie attenzioni su Angela, la quale negli ultimi tempi era diventata più distante e sfuggente. Ripresi la mia mania del quaderno, ma questa volta sforzandomi a scrivere frasi e pensieri più in linea alla mia età. Dopo vari tentativi di poetica preadolescenziale corretta, rinunciai e mi gettai alla collezione delle figurine dei calciatori. Niente da fare. Non riuscivo a farmi piacere quella serie di volti di maschi rudi con espressione che vagamente mi ricordavano le foto sulle lapidi dei miei amici condomini. Così la mia neonata passione di collezionista si riversò su una grande novità del mondo delle figurine, i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni a colori, una delizia di raccolta, con disegni originali che narravano l'intero italico romanzo per eccellenza. Conoscevo il romanzo grazie alla TV, che trasmetteva in versione sceneggiato televisivo la storia dei due poveri amanti, interpretati da Paola Pitagora e Nino Castelnuovo. Quindi il giorno raccoglievo le figurine e la sera controllavo in TV che le vicende di Lorenzo e Lucia seguissero diligentemente le pagine del mio album. La mia nuova passione mi permise di scoprire anche le magnificenze della profumazione della colla coccoina in barattolo, molto simile ai lumini che vendevamo ai nostri clienti. Il suo dolce profumo di mandorla mi invitava a incollare le figurine all'infinito. A volte incollavo i doppioni anche sui mobili di cucina, cosa che non rendeva felice mia madre, ma Aurelia assecondava con pazienza questa mia nuova distrazione. La nonna aveva subito più di altri la scomparsa di Vittorione. Stranamente anche Enzino sembrava molto colpito da quel tragico evento. Aurelia e Enzino erano la coppia comica della famiglia. Sporadicamente si esibivano in un esilarante dialogo muto, fatto di espressioni facciali, condito delle più varie linguacce smorfie che i migliori clown del circo potessero ideare. E tutti in famiglia restavamo estasiati dalle loro performance improvvisate, regalate a tutti noi nei momenti più impensabili. Ma recentemente eravamo privi di questo intrattenimento da spettacolo effettuato in uno dei palchi più straordinari che esistesse. Il cimitero. Una di quelle sere silenziose, prive del fantomatico duetto, Andrea interruppe la cena, ricordando a Remo che l'indomani non sarebbe stato disponibile, perché doveva accompagnare Anna dal dottor Pazzerini, il nostro medico di famiglia, per una visita di controllo. Il dottor Pazzerini era un omone enorme, pieno di dolce malinconia. Conosceva la nostra famiglia da sempre. A Remo era solito fargli presente che era il suo terribile avversario nella gara della vita. Andrea non ebbe risposta e, arrabbiandosi perché nessuno chiedeva delle condizioni di Anna, si alzò in piedi e, rivolto a tutti, disse: «Dio mio, basta piangersi addosso! Vittorione non avrebbe voluto! La vita va avanti!» E la nonna rispose: «Così come la morte!» Avevo alcuni vantaggi che i miei coetanei non potevano neanche immaginare. Oltre ad avere a disposizione il giardino più grande di tutti, potevo godere di alcuni viaggi periodici insieme a mia madre con destinazione il luogo dei marmi santi. Questa città, famosa perché ci abitavano e lavoravano i migliori scultori e incisori di ogni tipo di pietra, era geograficamente posata molto vicina alla costa marina. Remo, oltre ad impostare le epigrafi e collimare bene fra loro gli accessori, non aveva il talento necessario nel disegnare il marmo per creare figure in omaggio al caro istinto. Così, ogni volta che ce n'era bisogno, mio padre si affidava ai migliori scultori di arte sacra che per l'appunto risiedevano vicini al mare. Il contatto commerciale con gli artisti e di conseguenza anche il trasporto delle opere era affidato a mia madre, Bianca, che per l'occasione si era dotata di un auto mezzo idoneo, la 500 Giardinetta, automezzo finalizzato ai bisogni di tutta la famiglia, nonché al trasporto di opere di arte funeraria. Mia madre intraprendeva quei viaggi con sprezzo del pericolo e grande entusiasmo da esploratore. Io mi esaltavo ogni volta che l'accompagnavo. La nostra meta distava circa 100 chilometri e sembrava una distanza infinita. Quindi per intraprendere questo epico viaggio, tutte le volte ci attrezzavamo adeguatamente con ogni tipo di vivanda ed eventuale vestiario di ricambio. Il nostro parco auto, costituito dalla giardinetta e da un vecchio carro funebre, era custodito in una sorta di garage nel retro del giardino, poco distante dal pollaio. E non raramente trovavamo le galline che avevano depositato i loro frutti ovali sul sedile dell'autista. La piccola familiare bianca accanto all'altra enorme familiare nera creava un contrasto bizzarro, ma pieno di significati in quell'improvvisato garage. Quella volta, ad accompagnare nostra madre, andrammo io e le mie due sorelle, che durante il viaggio mi istruirono a dovere. Con il loro mangiadischi arancione su tutte le hit della canzone leggera del momento. Era il viaggio dedicato a Vittorione, perché avevamo deciso di omaggiarlo di una lapide con una incisione di due guantoni da boxer. Dopo aver esaurito i doveri professionali e visitato velocemente la città degli artisti, mia madre ci permise una sosta al mare. Arrivati sulla spiaggia ancora priva degli ombrelli estivi, ci scalzammo e sedemmo tutti e quattro davanti al mare in silenzio.